15 giugno 2012. Materia oscura, uno sguardo a un livello più profondo della realtà. I fisici teorici che cercano una teoria di unificazione della fisica si trovano di fronte un ostacolo apparentemente insuperabile. Le due teorie che vorrebbero unificare, teoria quantistica dei campi e relatività, sono incompatibili tra loro. Nuove teorie cercano di superare l'impasse considerando lo spazio-tempo come il livello più superficiale di nuovi gradi di libertà dell'universo. La materia oscura sarebbe quindi il segno di un'altra fisica, uno sguardo nelle profondità di una concezione del reale completamente nuova e diversa, di George Musser. 2 anni fa, con alcuni colleghi di Shen, discutemmo a lungo via mail su che cosa fare di un nuovo articolo del teorico delle stringhe Erik Verlinde. Non credo di essere mai stato così spiazzato nel leggere le reazioni a un lavoro da parte della comunità dei fisici. Dal punto di vista matematico, non avrebbe potuto essere più semplice. Per gran parte del testo, la trattazione non andava oltre un'algebra da scuola superiore. Dal punto di vista logico e fisico, invece, c'era da rompersi la testa. I fisici teorici che consultammo dissero che non riuscivano a seguirlo, una risposta che ci sembrò un modo gentile per dire che il loro collega era andato fuori di testa. Alcuni blogger furono più espliciti e gli diedero apertamente dello svitato, ma chi lo conosce sa che non merita l'appellativo. Verlinde è un brillante fisico teorico, e la quantità di discussioni provocate dal suo articolo fa pensare che la maggior parte dei suoi colleghi vi abbia trovato qualcosa di stimolante. La vicenda catturò l'attenzione del New Scientist e del New York Times, ma alla fine Hashem optammo per una pausa di riflessione. Materia oscura, uno sguardo a un livello più profondo della realtà. Erik Verlinde. Questa primavera ho incontrato Verlinde a un seminario del Kavli Institute for Theoretical Physics. Insisteva con le tesi del suo articolo, rincarando la dose, e la reazione dei colleghi non era cambiata. Uno di loro mi ha detto, ha messo insieme molte idee in modo interessante, ma per noi è un po' duro decifrarle, per cui sospendo il giudizio. Ma quello che ha fatto realmente Verlinde è stato interpretare un sentimento diffuso tra i teorici delle stringhe e svilupparlo fino alle sue logiche conclusioni. Chiunque aspiri all'unificazione della fisica si trova di fronte a un problema di fondo. Le teorie che cerca di unificare la teoria quantistica dei campi e la teoria della relatività generale di Einstein poggiano su solide basi e ottime verifiche sperimentali, ma sono incompatibili tra loro. Riconciliarle richiederà l'abbandono di alcune intuizioni profondamente radicate, la prima delle quali è che il mondo esiste nello spazio-tempo. I partecipanti al seminario del Kavli erano inclini a pensare che spazio e tempo non siano enti fondamentali, ma emergenti. L'universo che vediamo esistere nello spazio e nel tempo potrebbe essere soltanto il livello di superficie sul quale galleggiamo come barchette, mentre i leviatani si agitano nelle profondità. Materia oscura, uno sguardo a un livello più profondo della realtà. Victor Abic Visions fratto Science Photo Library fratto Corbis. L'argomentazione più forte a sostegno di questa visione sono i buchi neri. Le leggi della gravità prevedono che questi aspirapolveri cosmici obbediscano a versioni delle leggi della termodinamica, il che è strano, dato che la termodinamica è il ramo della fisica che descrive sistemi compositi, come i gas costituiti da molecole. Un buco nero non ha affatto l'aria di un sistema composito, ma piuttosto di una regione deformata di spazio da cui sarebbe bene stare alla larga. Perché un buco nero sia composito, dovrebbe esserlo anche lo spazio stesso. Se è così, i buchi neri rappresentano una nuova fase della materia. Al di fuori del buco, i gradi di libertà dell'universo, tutto ciò di cui sono capaci i suoi mattoni più elementari sono nello stato energetico più basso, formando ciò che potremmo immaginare come un cristallo con una disposizione fissa e regolare che noi percepiamo come il continuum spazio-temporale. Ma all'interno del buco le condizioni diventano così estreme che il continuum si frantuma. Nel modello di Verlinde, tutta la materia, sia ordinaria sia oscura, consiste di vibrazioni dei gradi di libertà dell'universo sottostanti e perciò viene creata e distrutta in continuazione. È possibile fondere lo spazio-tempo? In effetti è qui che lo spazio-tempo finisce, mi ha detto Verlinde. Per capire che cosa succede bisogna usare questi gradi di libertà sottostanti. E questi gradi di libertà non possono essere pensati come se esistessero in un luogo o in un altro. Trascendono lo spazio. La loro vera sede è un regno gigantesco e astratto di possibilità. In gergo tecnico, uno spazio delle fasi commisurato al loro repertorio inconcepibilmente ricco di comportamenti. L'articolo di Verlinde del 2010 applicava questa linea di ragionamento alle stesse leggi della gravità. Invece di essere una forma fondamentale della natura, come tutti i fisici hanno pensato a partire da Newton, la gravità potrebbe essere una forza entropica, un prodotto di una sorta di dinamica a scala più fine, un po' come la pressione di un gas emerge moto collettivo delle molecole. Al Kavli, Verlinde è andato oltre, sostenendo che la nozione di uno spazio-tempo emergente trasforma la nostra intera concezione dell'universo. Se si accetta che lo spazio delle fasi sia più ampio, ma molto più ampio di quanto riteniamo di solito, si pensa alla cosmologia in modo differente, ha affermato. Materia oscura, uno sguardo a un livello più profondo della realtà. La galassia a spirale M81, in questo tipo di grandi strutture cosmiche si evidenzia l'incompatibilità, secondo le leggi della gravitazione, tra massa visibile e velocità degli oggetti sui bracci periferici NASA fratto Jupiter Caltech fratto Corbis. Tanto per cominciare, la materia oscura potrebbe essere uno sguardo nelle profondità. Per spiegare l'anomala dinamica interna delle galassie e dei sistemi più vasti, gli astronomi pensano che il nostro universo debba essere riempito da una forma invisibile di materia, che supera in abbondanza la materia ordinaria di un fattore 5. Tuttavia, questa materia non è mai stata rivelata direttamente, e per essere una cosa tanto predominante, la materia oscura ha un effetto sorprendentemente sottile. I moti anomali si manifestano solo alla periferia delle galassie, dove stelle e nubi di gas si muovono più velocemente di quanto dovrebbero, però non fanno nulla di davvero stravagante. È come se il campo gravitazionale della galassia visibile fosse semplicemente amplificato. Di conseguenza, alcuni astronomi e fisici sospettano che la materia oscura potrebbe non esistere affatto. Se vedete che le assi del pavimento di casa sono imbarcate come se sopportassero un peso eccessivo, potreste dedurne che nella stanza c'è un gorilla da 200 kg. Non lo vedete, quindi deve essere un gorilla invisibile. Non lo sentite, quindi deve essere un gorilla silenzioso. Non ne annusate l'odore, quindi deve essere un gorilla che non odora. Dopo un po', il gorilla appare così improbabile che iniziate a pensare che possa esserci un'altra spiegazione delle assi deformate, per esempio, che la casa si stia assestando. Allo stesso modo, forse le leggi della gravità e quelle del moto che hanno spinto a dedurre l'esistenza della materia oscura sono sbagliate. Personalmente ritengo che la materia oscura sia il segno di un altro tipo di fisica, dichiara Verlinde. Forse le leggi della gravità e quelle del moto che hanno spinto a dedurre l'esistenza della materia oscura sono sbagliate. La principale alternativa alla materia oscura è nota come Mond Modified Newtonian Dynamics. Verlinde ha reinterpretato la Mond non solo come una revisione delle leggi della fisica, ma come la prova dell'esistenza di un vasto substrato. Ha derivato la formula della Mond assumendo che la materia oscura non sia un nuovo tipo di particella, ma la manifestazione delle vibrazioni di alcuni gradi di libertà sottostanti, e precisamente le vibrazioni prodotte da fluttuazioni termiche casuali. Tali fluttuazioni sono attenuate e diventano intense solo dove l'energia termica media è bassa, come alla periferia delle galassie. Sorprendentemente, Verlinde è riuscito a ottenere il rapporto 5 a 1 della massa della materia oscura rispetto a quella ordinaria. Sono partito considerandola come una manifestazione di questo grande spazio delle fasi, ha aggiunto. La Mond è una teoria estremamente incerta, come ha spiegato più volte il cosmologo Sean Carroll, e sarei propenso a essere d'accordo se non fosse per una cosa. La Mond riesce a rendere conto di un'ampia gamma di moti galattici anomali con una sola semplice formula. Anche se non sovverte le leggi della fisica, la Mond ha mostrato che la materia oscura si comporta in modo semplice. Tutte le complicate dinamiche della materia oscura devono sistemarsi in qualche modo in uno schema molto regolare. I ricercatori che lavorano ai modelli della materia oscura mi dicono che devono ancora trovare una spiegazione di questo. Materia oscura, uno sguardo a un livello più profondo della realtà. Il mare cosmologico, secondo Verlinde. La materia ordinaria è onda in superficie, la materia oscura l'insieme delle correnti in profondità e l'energia oscura la quieta immensità marina. Verlinde va controcorrente non solo sulla materia oscura, ma anche su gran parte della restante cosmologia. Per esempio, ha reintrodotto elementi della teoria dello stato stazionario che la maggior parte dei cosmologi pensava di aver escluso negli anni 60. Nel suo modello, tutta la materia, sia ordinaria sia oscura, consiste di vibrazioni dei gradi di libertà sottostanti e perciò viene creata e distrutta in continuazione. In effetti, gli stessi gradi di libertà spiegano anche la materia oscura, unificando così tutte le componenti dell'universo. Ciò che differenzia queste componenti è la rapidità con cui rispondono. La materia ordinaria è onda in superficie, la materia oscura l'insieme delle lente ma poderose correnti in profondità e l'energia oscura è la quieta immensità del mare. Quanto a un'altra teoria cosmologica importante, quella dell'universo inflazionario, Verlinde non ha una grande opinione neppure di questa. Quanto più diventano grandiose le affermazioni di Verlinde, tanto meno sembrano plausibili. Eppure Verlinde ha colto la sensazione dei fisici teorici che i misteri cosmologici siano il segnale di una nuova era per la fisica. L'impulso a spiegare materia oscura ed energia oscura come le firme di una realtà più profonda anziché un'aggiunta alle teorie attuali non emerge solo nella teoria delle stringhe ma anche in teorie alternative quali la gravità quantistica a loop e la teoria degli insiemi casuali. E se Verlinde ha torto e lo spazio-tempo è una caratteristica di base del nostro mondo, quale altra intuizione deve essere abbandonata? Quali altre cose di cui ci sentivamo certi sono sbagliate? 18 giugno 2012. Un nuovo indice al posto del PIL per valutare le nazioni. Esaminando l'andamento trentennale delle economie di 20 nazioni, uno studio ridimensiona le prestazioni di diversi paesi, dato che sono state realizzate erodendo il capitale naturale, e quindi in modo insostenibile. Per questo l'UNEP ha proposto un nuovo indicatore che sostituisca il PIL e contabilizzi le fonti del benessere dei paesi, includendo oltre al capitale industriale anche quello naturale, umano e di capacità di innovazione tecnologica. In momenti di crisi come questo, l'attenzione al PIL e alla sua crescita o decrescita è spasmodica. Ma in realtà questo indicatore dello stato di salute delle economie è fallace e andrebbe rapidamente abbandonato. Parola degli esperti delle Nazioni Unite che hanno presentato un nuovo indice, l'Inclusive World Index IWI, nell'Inclusive World Report 2012 IVR, un'iniziativa congiunta lanciata a Rio più 20 dallo Human Dimensions IWI guarda al di là di parametri tradizionali di valutazione economica e dello sviluppo come il prodotto interno lordo, PIL, e l'indice di sviluppo umano, includendo una complessa gamma di attività dal capitale industriale a quello umano e a quello naturale per arrivare a determinare lo stato reale della ricchezza e della sostenibilità della crescita di una nazione. L'idea sottostante all'IWI è di realizzare una contabilità della ricchezza delle nazioni individuando in che cosa risiede il loro patrimonio, prendendo in considerazione la più ampia gamma possibile dei beni di cui dispone di una nazione per garantire il benessere sociale. L'IWI dovrebbe così offrire un quadro più completo e rendere consapevoli i responsabili politici dell'importanza di conservare la base del capitale del paese per le generazioni future. Il rapporto ha preso in esame 20 nazioni: Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Ecuador, Francia, Germania, India, Giappone, Kenya, Nigeria, Norvegia, Federazione Russa, Arabia Saudita, Sud Africa, Stati Uniti, Regno Unito e Venezuela, in rappresentanza di economie ad alto, medio e basso reddito, che formano complessivamente il 72% del PIL del mondo e rappresentano il 56% della sua popolazione. La differenza fra PIL e IWI appare evidente se si prendono in esame le performances di quattro nazioni che nel periodo in esame dal 1990 al 2008 hanno mostrato una forte crescita del PIL: Cina, Stati Uniti, Sud Africa e Brasile, che per realizzarla hanno notevolmente impoverito la base del loro capitale naturale, ossia la somma di un insieme di risorse rinnovabili e non rinnovabili come combustibili fossili, foreste e riserve ittiche. Durante il periodo analizzato, le risorse naturali pro sono infatti diminuite del 33% in Sud Africa, del 25% in Brasile, del 20% negli Stati Uniti e del 17% in Cina. Tra il 1990 e il 2008, in termini di PIL, le economie di Cina, Stati Uniti, Brasile e Sud Africa sono cresciute rispettivamente del 422%, del 37%, del 31% e del 24%. Se però le performance vengono valutate in termini di IWI, l'economia cinese e quella brasiliana e statunitense sono aumentate solo del 45%, del 18% e del 13%, mentre il Sud Africa ha in realtà assistito a una diminuzione del 1%. In realtà, di tutti i 20 paesi presi in esame, solamente il Giappone non ha visto un calo del capitale naturale, grazie a un aumento della copertura forestale. Dall'analisi condotta è emerso che in generale il maggior fattore di bilanciamento dell'erosione del capitale naturale è stato rappresentato dall'aumento del capitale umano e della capacità di innovazione tecnologica. Rio più 20 è un'opportunità per mettere in discussione il prodotto interno lordo come misura della prosperità nel XXI secolo. e come barometro per un'economia impegnata in una transizione, esso non tiene conto delle principali misure del benessere umano, come molte questioni sociali e lo stato delle risorse naturali di una nazione, ha osservato il sottosegretario generale delle Nazioni Unite e direttore esecutivo dell'UNEP Achim Steiner. 14 giugno 2012. Perché il rock tira fuori l'animale che è in noi? Alcune dissonanze, come quelle sfruttate in alcuni famosi brani di Jimi Hendrix, hanno caratteristiche sonore comuni alle vocalizzazioni di animali in difficoltà, che richiamano l'attenzione ed evocano sensazioni di allerta. Il meccanismo funziona però solo se la musica non è affiancata da altri segnali, per esempio visivi, che permettono di depotenziare l'allarme. Perché un brano musicale può letteralmente far venire un brivido alla schiena, perché contiene dissonanze che evocano la paura, in particolare dissonanze che condividono diverse caratteristiche con le vocalizzazioni di animali in difficoltà. La reazione, tuttavia, dipende però dal contesto in cui viene ascoltata la musica. La scoperta è di Daniel Blumstein, del Dipartimento di Ecologia e Biologia Evoluzionistica dell'Università della California a Los Angeles, che firma in proposito un articolo pubblicato sulla rivista Biology Letters insieme a Greg Brandt, docente di scienze della comunicazione all'UCLA e al compositore musicale Peter Kaye. I compositori hanno una conoscenza intuitiva di ciò che viene percepito come paura, ha osservato Brandt. Ma in genere non sanno che stanno sfruttando la nostra predisposizione evolutiva ad agitarci e provare emozioni negative quando ascoltiamo certi suoni. Perché il rock tira fuori l'animale che è in noi? Questo studio è la naturale conclusione di una precedente ricerca di Blumstein, che aveva analizzato le colonne sonore di 102 film appartenenti a quattro generi: avventura, drammatico, horror e guerra, rilevando che la tipica colonna sonora di ciascun genere ha caratteristiche tecniche specifiche destinate a sollecitare le emozioni corrispondenti. I film di genere drammatico, per esempio, prediligono bruschi cambiamenti nella frequenza, in su e in giù. I film dell'orrore hanno, oltre a un buon numero di grida femminili, molti suoni distorti. Utilizzando dei sintetizzatori, i ricercatori hanno composto una serie di brani musicali originali sulla base di differenti parametri musicali, per poi proporli a un gruppo di volontari in differenti condizioni. Abbiamo voluto vedere se era possibile aumentare o sopprimere i sentimenti di chi ascolta in base a ciò che sta succedendo in contemporanea alla musica, ha detto Blumstein. Nella condizione di controllo, la musica era generica ed emotivamente neutra. In un'altra condizione la musica iniziava in modo normale, per poi scatenarsi all'improvviso in una distorsione, un po' come Jimi Hendrix a Woodstock. Ai volontari veniva poi chiesto di attribuire un voto agli esempi in base a due fattori: quanto si erano sentiti coinvolti dalla musica e se il sentimento suscitato era positivo, come felicità, o negativo, paura, tristezza. Ne è risultato che la musica caratterizzata da distorsioni era valutato come più emozionante, ma anche più carica di emozioni negative. I ricercatori ritengono che ascoltare musica con una distorsione sia simile ad ascoltare le grida di animali in difficoltà, una condizione che ne distorce le voci forzando l'emissione rapida di una grande quantità di aria. Questo studio aiuta a spiegare perché la distorsione del rock eccita le persone, tira fuori l'animale in noi, ha detto Brandt. Tuttavia, l'effetto funziona solo se non ci sono altri segnali altrettanto potenti, come quelli visivi, che blocchino l'interpretazione del suono come segnale d'allarme. In un secondo esperimento, infatti, i ricercatori hanno abbinato le stesse composizioni musicali a 10 secondi di videoclip progettati per essere ben poco suggestivi, mostrando per esempio delle persone che camminano o bevono un caffè. I ricercatori hanno presentato questi abbinamenti a un altro gruppo di volontari. Quando i soggetti hanno sentito i brani musicali distorti nel contesto di quei video, non hanno trovato eccitante la musica e l'hanno valutata più negativamente.